preghiere. Mi ha aiutato la visione che ho avuto di nuovo di un film che ho visto tanti anni fa, che è La vita di San Paolo, non quello che è uscito adesso al cinema, che non vi consiglio, è orribile, ma penso che abbia all'incirca 15 anni forse questo film, in due parti, lo fece la Rai, che racconta della vita di San Paolo, dalla conversione fino all'arrivo a Roma, mentre il film che è uscito ora racconta tutto il periodo della prigionia di Paolo a Roma, senza nessun tipo di contatto con i testi biblici, una pura invenzione. E quindi mi ha molto aiutato in questo, cioè, la visione di questo film e la lettura del documento che ha pubblicato il Papa un paio di giorni fa, che si chiama Gaudete et Exultate, che è un documento sulla santità che è per tutti. E anche stasera, riascoltando questa lettura, tanto vi devo dire che sono impreparato perché non ho avuto il tempo di leggere prima, se non qualche minuto fa in macchina, il testo della lettura breve, e vi parlo col cuore, basta, come sempre, spero. Questo brano dei Filippesi mi ha fatto pensare a una cosa che ho discusso anche oggi con molta pace interiore con uno di voi, che è la risposta alla domanda: noi perché stiamo in fraternità? Qual è lo scopo, no? Dove noi possiamo sentirci a nostro agio, in quale aspetto della nostra vita, in quale tipo di condivisione per sentirci fraternità. E questa lettura mi aiuta un po', no? Innanzitutto perché proprio l'inizio di quello che abbiamo letto, che dice: quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. La fraternità è il rovesciamento dei nostri valori normali. Noi vogliamo sempre guadagnarci qualcosa nella relazione con l'altro, no? Stiamo con l'altro perché è bravo, perché è buono, perché ha qualcosa da darmi, perché mi ascolta, perché mi parla, perché mi suggerisce, perché mi aiuta. E qui dice invece che tutto quello che io pensavo che fosse un guadagno per me, invece è una perdita. E quello che perdo è quello che invece che mi deve fare sentire che ho guadagnato qualcosa. Questo rovesciamento è lo spirito forse più importante della fraternità. Non sono più io quello che conta, ma sei tu. Questo perdere è difficilissimo, perché noi ci presentiamo sempre dentro la fraternità cercando un po' di imporre quello che noi siamo, magari per natura, per esperienza, per il vissuto che abbiamo. E invece la prima cosa che ci chiede la fraternità è di perdere quello che siamo. E questo è il nostro guadagno. Perdere a beneficio dell'altro, cioè io non sono più quello che ha questi doni, ma io sono quello che ti dà quello che a te serve. Però per capire che cosa ti serve io ti devo amare. Non devo farlo con la mia intelligenza di capire quello che ti serve. Non devo intuirlo da un'indagine psicologica o da quello che mi hanno detto gli altri. Lo devo capire con l'amore che ho per te. Perché l'amore è l'unico mezzo sicuro di introspezione verso l'altro. Io ti capisco se ti amo. La scienza mi aiuta a capire alcuni meccanismi, però la comprensione totale viene sempre dall'amore. Capire vuol dire mettermi nelle tue scarpe, dicono i saggi, che è una cosa difficilissima, perché io ti valuto sempre con la mia esperienza personale. Faccio per te quello che penso che io che è giusto, non penso mai che devo fare quello che a te serve. E allora la fraternità è il luogo dell'amore. Ci soffro a volte quando mi accorgo che non è così. Quando sento che è come quasi un'abitudine, no? Facciamo questo, facciamo quell'altro. Mi piacerebbe quando ci convochiamo per la preghiera del venerdì qui o il mercoledì, come la fate normalmente, a piazza, che sia un richiamo di amore. Voi non siete degli esperti di musica, credo nessuno, no? C'è una... Io quando insegnavo canto, mi capitò di dover insegnare a una ragazza, quella che si chiama, nella Butterfly si chiama Sortita, che sarebbe quando lei entra in scena, che poi non entra, è da dietro, che lei canta, non si vede in scena. Ed è la storia di una bambina di 15 anni che un americano ha comprato in un periodo in cui si potevano sposare tutte le donne che volevi, l'importante è che la compravi, la pagavi. C'era un venditore, la famiglia prendeva i soldi e la donna era impegnata per tutta la vita. Il contratto era per 999 anni, cioè per sempre. Però l'acquirente poteva lasciarla in qualunque momento. La poteva lasciare e basta, non doveva dare nessuna spiegazione. Questa bambina è stata conquistata da quest'uomo, lei lo ama tantissimo. E allora proprio lei si presenta con queste parole: sono venuta al richiamo d'amore. Canta tutto il tempo, per 3 minuti circa, sempre queste parole. Io sono la creatura più bella del Giappone, più felice, perché sono venuta a richiamo d'amore, sono venuta a richiamo d'amore. E chiude entrando in scena proprio con la parola amore. Poi lui le dirà tante belle cose e poi la lascerà. Lei avrà un bambino e lui non tornerà più. Ma lei spera tutta la vita, aspetta, aspetta, aspetta e ci crede che lui tornerà. E dici: tornerà, lo so che tornerà, me l'ha detto, che tornerà quando faranno il nido i pettirossi. E chiede agli altri: ma quando lo fanno il nido in America? Perché qua in Giappone l'hanno fatto tante volte. Si illude, però spera. E lui torna, però torna con la moglie. Viene perché è un militare e va a visitare i posti in cui era stato. E lei si accorge che quell'amore nel suo cuore è solo da parte sua. E muore. Sembra una storia molto triste, però è l'amore più oblativo che io conosco in questi, diciamo, testi laici, no? Lei ama e basta, non ci crede che non tornerà, ha questa speranza incessante, crede nell'altro. Non importa se l'altro è buono, se è cattivo, se la tradisce, tutti dicono: ma sei stupida, ma non capisce, quello non tornerà. Tornerà. Ecco, questa forma di amore è quella che vorrei che aveste voi, che avessimo noi. Non pensare che l'altro ci può tradire, che ci può fare del male, anche se magari ce lo farà, che importa? L'amore è gratis e l'amore deve partire da me a te, non importa se torna indietro. Perché se torna indietro non è gratuito. Se io mi aspetto che tu mi ami, io non sto amando. Sto facendo un contratto, io ti do e tu mi dai. L'amore io ti do e non importa se tu mi dai. Cosa abbiamo dato noi a Dio che ci ha amati fino alla morte? Niente. Sì, qualche volta la preghiera, mercoledì facciamo i vespri, cerchiamo di non litigare con nostra moglie e con nostro marito, portiamo avanti i nostri figli, aiutiamo in parrocchia, andiamo a messa la domenica. Ma c'è amore in quello che facciamo? Quest'amore che dicevo io. Veniamo qui perché siamo, rispondiamo al richiamo d'amore. Perché lui ci ama. Perché lui neanche pretende che noi lo amiamo. Però come possiamo resistere a questo amore continuando a fare le cose normali? Io non penso che Giovanna fa da mangiare a Michela perché lei gli tocca farlo. Gli fa da mangiare Michela perché la ama e vuole che cresca bene, sana, felice. E tutto quello che fa per lei lo fa per amore, anche se le costa, no? Allora io penso che la fraternità è dove le cose si fanno con amore. È gratis. E senza attendere che l'altro faccia lo stesso. Se io giudico mio fratello perché non fa quello che faccio io, non fa abbastanza, non lo sto amando. La piccola Chocho San, la Butterfly, che ha 15 anni, insegna ad amare gratis, non mi importa se lui non mi ama. Pensate che si fa anche cattolica, lei che è buddista, e dice i santi giapponesi sono obesi, vuol dire non fanno niente, dormono dalla mattina alla sera, invece il santo di mio marito, quello sì che è bravo, tutta la sua mentalità cambia perché lei è innamorata. Ecco. Può sembrare un paradosso dire che noi dobbiamo essere innamorati di Dio, ma dobbiamo essere innamorati di Dio. Allora ricordatelo, io spero che nel ritiro per quelli che verranno possiamo approfondire questo tema. La fraternità è il luogo dell'amore. È il luogo dell'amore gratuito. È il luogo di un amore che non pretende una risposta, che spera sempre. Per fare questo si deve cambiare. Si deve essere disposti a passare totalmente dalla parte dell'altro. Chi conta non sono io. Cristo ha rinnegato se stesso, dice San Paolo. Pur essendo Dio, si è umiliato per essere uguale a noi, no? Ecco, un po' questo atteggiamento noi dovremmo avere. Cioè farci piccoli, sparire e fare comparire te. Non sono io che conto, sei tu. Se faremo questo, io penso che non dobbiamo neanche fare più per tante predicazioni, perché la gente se ne accorge se ami. E l'amore non può fingere, si scopre subito se tu ami. Ti si legge negli occhi, nelle parole, nel tono della voce, come stringi la mano, come abbracci, come sei capace di trasmettere all'altro i tuoi sentimenti. Quindi io vi esorto a questo. E siccome voi fate meditazione breve, pure io voglio fare meditazione breve e concludo. Il luogo della fraternità, la fraternità è il luogo dell'amore. Che possiate veramente vivere e che mi aiutate anche a vivere questo sentimento e che questa cosa accenda il cuore di tanti stanchi di brutte notizie, di guerre, di stragi, di sterminio, di follia, di egoismo, di cattiva politica. Cioè capite che tutto è nelle mani dei cristiani. Se noi vivessimo il nostro carisma cambieremmo il mondo. 12 apostoli, 11, poi anche 12, cambiarono totalmente il mondo e ne sopravvissero un paio, dopo 3-4 anni erano già quasi tutti morti. Quindi credete nell'amore.